Radio 24 Reportage. Monfalcone e le sue contraddizioni. Lavoro e multicultura nella città cantiere. Di Luca Benecchi.
Monfalcone, Friuli Venezia Giulia, in provincia di Gorizia. È un comune di 30.000 abitanti che negli anni è diventato terra di immigrazione e speranza per intere generazioni. Il suo destino è cambiato per sempre quando nel 1908 la famiglia Kosulic ha fondato i cantieri navali.
Perché allora i Kosulic sono stati dei geni. Quando hanno individuato questa come l'area per la loro attività, hanno fatto un'azione di responsabilità sociale di impresa che questi di adesso se la sognano. Perché dopo aver costruito i cantieri, che per noi si chiama il cantiere, hanno immaginato di dar valore alle persone. E quindi gli operai, e mio nonno è stato capo in cantiere, mio papà ha fatto navi, era saldatore, mio padre è morto di amianto. E sapere che tantissimi qui, difficilmente che lei incontri cittadini di Monfalcone che le dicano che nella loro famiglia non è accaduto.
Semplici casette a due piani, in chiaro stile asburgico, che ricordano i paesi sloveni e austriaci. Anche ora che è diventata sindaco, Anna Cisint, ha deciso di continuare ad abitare qui, nella casa di famiglia del quartiere di Panzano. Il cantiere è proprio qui davanti, quello che oggi con Fincantieri è diventato il cantiere più grande d'Italia, dove nascono le grandi navi da crociera, uno dei simboli del Made in Italy e del sogno delle vacanze. Il mare è dietro le gru e i carri ponte, ma qui, all'ingresso del cantiere, l'unico mare che si percepisce è quello delle biciclette. Migliaia, parcheggiate con ordine a file infinite, appartengono ai tantissimi lavoratori del Bangladesh che sono arrivati qui con il miraggio del lavoro e rappresentano l'ultima grande ondata migratoria.
È accaduto che dal 2000 in poi, soprattutto dal 2005 al 2015, Fincantieri, che ancora oggi è un'azienda partecipata dal pubblico in maniera molto importante, pur essendo quotata in borsa, abbia scelto di delocalizzare la produzione al contrario, cioè sostanzialmente anziché portare fuori la produzione è stato scelto di importare la manodopera.
Una delocalizzazione al contrario può avere i suoi benefici economici per chi produce, ma può comportare anche molti costi e creare un mutamento sociale che con l'aumento a dismisura dei numeri dei componenti delle comunità straniere necessita di essere governato. In caso contrario gli effetti possono essere imprevedibili.
Cioè se tu decidi che quello che fai tu impatta sui servizi scolastici, sui servizi sanitari, sugli alloggi, sulla sostenibilità sociale di un territorio, tu dovresti anche domandarti, scusa, ma sei pronto a questo? Perché se non sei pronto diventa un incubo. E questo è stato per questa città un incubo.
E per vedere se per questa comunità tutto questo è un incubo, non resta che lasciare Panzano e risalire verso il centro, ascoltando le voci di un luogo che per tanti versi è diventato un laboratorio dell'Italia di oggi. Una provincia vicino a tanti confini dove si parlano tante lingue e si professano tante religioni.
Siamo nel piccolo mondo di Monfalcone. C'è un odio che lei lo taglia con quel
taglio. Se il fenomeno migratorio è dirompente, o lo gestisci o viene travolto.
Per quanto riguarda la comunità del Bangladesh, qual è, chiamiamola aggravante, anche se non è il termine corretto, è la scelta loro religiosa.
E anche io sono musulmano, fiero di essere musulmano, e non sono estremista. E io non ho un luogo dove andare a pregare.
Questo vuol dire che sono tutta una banda di assatanati, eccetera, eccetera. No. Poi, insomma, ognuno ha i suoi talebani, cioè anche certi cattolici hanno i loro talebani, quindi voglio dire.
L'unico modo per raccontare Monfalcone ed entrare nella sua anima multiforme è quello di partire dal lavoro. Una realtà complessa che ha a che fare con diseguaglianze contrattuali, retributive e di diritti. Diseguaglianze che poi si rivedono una per una nelle strade della città, nei suoi volti e nei suoi negozi.
Buongiorno.
Nella sede della CGIL incontro Michele Orlandini, segretario generale della FIOM di Gorizia.
Partiamo dai dati, che forse è la cosa più semplice, la cosa anche più nota, però rendono veramente il quadro della difficoltà che si ha anche nella cittadina, poi all'esterno. Parliamo di una città, Monfalcone, che ha 30.000 abitanti, con i comuni limitrofi non arriva a 50.000. Abbiamo all'interno solo della Fincantieri, ditte, appalti, subappalti, lavoratori transfrontalieri, compagnia bella, quasi 10.000 lavoratori stranieri con annesse famiglie, quindi numeri di questo tipo.
Quanto vale un appalto in termini occupazionali?
Ok, in termini occupazionali nei momenti di picco, quindi di solito consegna nave, questa popolazione aumenta fino a 8.000, anche 10.000. Spesso questi lavori sono girati all'interno di ditte che prendono i lavori in subappalto, e parliamo di centinaia e centinaia di ditte, e nel subappalto succede di tutto e anche di più, tenendo conto che, e questi sono numeri ufficiali, un anno di lavoro in Fincantieri vale complessivamente oltre 1 miliardo d'euro. Capiamo quali sono gli interessi, sia a livello di partecipare per poi effettivamente spartire, diciamo, questa che è la torta.
È innegabile che questa giungla di imprese di subappalto possa creare delle situazioni ambigue. Fincantieri ha voluto precisare la sua posizione su questa vicenda. Secondo la società, la tipicità del ciclo lavorativo della cantieristica navale richiede in Italia, come in Europa, l'adozione di un modello produttivo comune ai concorrenti e condiviso dal sindacato. Accanto a questo impegno vi è quello dell'azienda che, per affermare uno sviluppo orientato ai principi di trasparenza, correttezza e integrità, ha sottoscritto nel febbraio 2017 un protocollo nazionale di legalità con il Ministero degli Interni. Poi ci sono le storie personali di chi è arrivato per ultimo nel sistema e nella comunità e cerca di risalire la china sociale e in qualche caso rimane stritolato nel sistema dell'illegalità.
Io lavoro nel cantiere, in cantieri.
Oggi abbiamo parlato parecchio anche di quello, di come si entra nel subappalto.
Sì, ci sono varie ditte subappalto qua, anche gestisce bengalesi. Anche.
Ma come funziona? C'è un bengalese che vuole andare a lavorare a Fincantieri, cosa fa? Si va in qualche posto, si va ai cancelli di Fincantieri, c'è il sindacato, come funziona per uno che viene da...
No, per andare ai sindacati maggior parte non è che andrà ai sindacati, perché ha paura di perdere lavoro.
Ahmed lascia il lavoro in Fincantieri per aiutare suo padre, che ha un negozio di alimentari di prodotti etnici. Decide poi di voler diversificare investendo su una catena distributiva che rispetta tutti gli standard internazionali. E qui accade quello che non ci si sarebbe aspettato. La sua comunità lo snobba, gli italiani pure. Ma la pace qui è difficile, c'è una battaglia. La battaglia legale che va avanti con i pronunciamenti del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il diritto di culto chiedendo anche al comune di trovare provvisoriamente dei luoghi alternativi in attesa di una decisione definitiva sulla questione.
Ho capito che questo non ha nulla a che vedere con la religione.
Lei è la donna che ha portato Monfalcone al centro dell'attenzione nazionale e internazionale per la battaglia legale in corso da mesi con il centro culturale Darus Salaam e la seguente decisione dell'amministrazione di chiudere due immobili utilizzati come moschee per irregolarità urbanistiche. Sotto la lente la destinazione d'uso è la capienza massima delle strutture. Il divieto d'utilizzo, come prevedibile, ha fatto gridare alla cancellazione del diritto di libertà di culto, creando un cortocircuito tra le varie componenti della città.
Lì è stato verificato che c'erano una serie di violazioni che comportavano anche, devo dire, pregiudizio alla sicurezza e all'incolumità pubblica, ma violazioni urbanistiche rilevanti e con una buona dose di certezza, tant'è vero che quei verbali mai e nessuno li ha impugnati, sono state fatte non delle aggressioni verso qualcuno, ma è stato detto: ti chiedo il ripristino dello stato d'uso di quei locali. Questa è la verità vera.
Quando si arriva a Monfalcone non si immagina tutto quello che ti fa vedere. La grande questione del lavoro al tempo della globalizzazione, la difficile convivenza tra persone di lingue diverse, la scuola ormai composta in parte minoritaria da bambini italofoni, e poi la religione che si fa trama di scontro invece che di unione. Qui le cose sono accadute senza che nessuno pensasse come dovessero accadere. Dopo la fondazione del cantiere navale con il quartiere degli operai e la ricostruzione seguita alla distruzione delle guerre, è come se questa cittadina avesse fatto solo esercizio di resistenza e resilienza continua, trasformandosi senza che se ne traesse una direzione. Il vento del mare che non si vede porta voci che sembra non si incontreranno mai. Difficile immaginare cosa sarà questo luogo tra 10 anni. Monfalcone non nasconde i confini vecchi e nuovi, i conflitti latenti e le ferite.
Dipende anche il come si fanno le cose. Io sono stata molto aggredita, molte poche persone mi hanno chiesto veramente quale fosse la verità, che le ho raccontato con una trasparenza assoluta, come fossi stata allo specchio. Non sono il tipo che porge l'altra guancia, le devo dire. Cioè, quando tu manchi di rispetto a me, manchi di rispetto a una città. E poi mi rivolgo ai musulmani. Ma prima di tutto, cari ragazzi, diteci se la legge italiana per voi è prevalente rispetto alla legge coranica. Perché questo è basilare. E siccome questo non è solamente per le moschee, ma è per come si comportano gli imam, tu non puoi continuare a fare corsi di arabo e non avere le famiglie che sanno l'italiano. Cioè, ma dico cose strane, ma dico cose da razzista, xenofoba, come mi hanno dipinta, dico cose che mi pare normali.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.